Allora, buonasera a tutti e tutte. Eccoci di nuovo con una puntata di Entropia Massima. Oggi parliamo di informatica e abbiamo con noi in trasmissione Saverio di ninux.org. Ciao Saverio.
Ciao, ciao a tutti gli ascoltatori.
Allora, oggi vogliamo fare un approfondimento su quello che è successo in Egitto a fine gennaio. Riguardo ai sistemi informatici, diciamo, riguardo l'accesso ad internet soprattutto, che in qualche modo è stato disabilitato dal governo. Online c'è molto materiale su questo e l'analisi che è stata fatta ci fa capire che il 27 gennaio, improvvisamente, quindi in maniera proprio puntuale, c'è stato un crollo. Degli autonomous systems, cioè di quei sistemi che si trovano ai bordi della rete delle zone.
Magari vale la pena spiegare ai nostri
Certo.
ascoltatori come funziona internet a livello globale, cioè come è possibile comunicare con persone che sono all'estero tramite internet. Ci sono questi sistemi autonomi, in inglese gli autonomous system. Che cosa significa? Che internet è l'unione di tante reti. Quindi abbiamo delle reti italiane, per esempio, non so, la rete. Si possono fare dei nomi, la rete di Telecom Italia, la rete di Infostrada, giusto per fare dei nomi
Certo,
che conosciamo bene, e poi ci sono le reti all'estero, quindi anche in Egitto ci sarà un provider Telecom e in tutti questi paesi. E che cosa fanno questi autonomous system? Sono collegati tra di loro, in modo che se io devo spedire un'email dalla mia casella di posta italiana, posso spedirla a una persona egiziana e l'email transita tra tante queste reti che formano internet e arriva a destinazione.
ok,
E
quindi.
quindi.
Quindi ci sono una serie di zone
Esatto.
che vengono in qualche modo
Esatto, ci sono tutti questi sistemi
delimitate da questi
autonomi
sistemi.
che all'interno di questi ognuno funziona nel modo più opportuno e poi questi comunicano tra di loro con un protocollo che si chiama BGP, che magari lo nomineremo nel resto della trasmissione.
Ok, e quindi dicevamo che improvvisamente il 27 gennaio questi sistemi autonomi hanno visto un crollo verticale. Si calcola che l'88% del traffico totale da e verso l'Egitto improvvisamente è venuto giù.
Sì, è crollato perché praticamente questi sistemi autonomi hanno chiuso le loro connessioni con il resto del mondo, cioè si sono spenti dall'esterno. Chi era in un paese esterno non vedeva più la possibilità di raggiungere questi sistemi autonomi.
E quindi come conseguenza immediata di questo, per chi stava in Egitto in quel momento, cosa
Che
succedeva?
non era più possibile raggiungere delle reti esterne, per esempio dei sistemi autonomi anche che i nostri ascoltatori conosceranno molto bene, sono sicuramente Google, Facebook, Twitter. Quindi è chiaro che se questi sistemi autonomi non possono comunicare tra loro, gli utenti della rete egiziana non avevano più a disposizione questi siti.
Una domanda. È possibile in teoria, se non è già avvenuto in pratica, mettere a punto un sistema autonomo che possa funzionare a prescindere dall'intervento delle autorità statali, almeno parzialmente?
Questa
È una
è una
domandona.
domanda. Allora, i sistemi autonomi in generale, nella maggior parte dei casi, sono sistemi autonomi gestiti da società. Quindi queste società rispettano le leggi che il governo del paese in cui risiedono gli impone. Però ci sono dei piccoli casi particolari dove ci sono delle società un po' più. No, società sbagliate, diciamo, dove ci sono dei gruppi un po' più
Scusami,
disobbedienti che hanno un sistema
per
autonomo.
capirci, società intendi quelli che gestiscono i server?
Società intendo un Telecom Italia, che è una società, o un altro provider internazionale. Comunque, solitamente i sistemi autonomi sono gestiti da enti che lo fanno per avere un profitto e che quindi hanno anche l'interesse di seguire le indicazioni che gli dà il governo in cui risiedono.
Quindi non esistono, almeno in Egitto non esistevano, dei server in qualche modo autonomi. che potessero funzionare indipendentemente
che io sappia in Egitto.
Mentre
proprio
invece
no.
sappiamo che in Europa ci sono
queste... delle piccole realtà, come ad esempio in Spagna c'è un sistema autonomo di wifi.net che è un provider, una cooperativa no profit che quindi dà connettività con un'altra politica e che se vuole potrebbe fare delle scelte diverse quando gli si impongono delle politiche di BGP come abbiamo citato prima.
Quindi la possibilità teorica c'è, in alcuni casi comincia a essere anche pratica.
Esatto.
Ecco, questo ha a che fare chiaramente con il discorso della gerarchia che c'è in internet, no? Quindi il discorso che comunque come rete, per quanto aperta, ha una serie di livelli gerarchici. Mi viene subito da pensare al DNS. Non a caso il governo egiziano, una delle prime cose che ha fatto è stata semplicemente chiudere i DNS, ovvero quei sistemi che ci consentono di tradurre gli indirizzi IP, quindi gli indirizzi dei siti che noi possiamo raggiungere, fanno una corrispondenza uno a uno tra questi numeri e quelli che noi utilizziamo quando navighiamo, quindi www.ondarossa.info corrisponde ad un certo indirizzo IP, e il DNS è il sistema che ci consente di tradurre, quindi di non dover ricordare il numero diciamo del sito. Ecco, il governo egiziano subito ha fatto questa cosa semplicissima, che è stato disabilitare il DNS, proprio perché il sistema DNS è uno dei sistemi più gerarchici che c'è,
esatto,
all'interno della rete
internet. Tra l'altro ci sono due aspetti da considerare riguardo al blocco del DNS. Il primo è che è molto più semplice da mettere in atto, in quanto è proprio capillare, si può oscurare esattamente quel sito, basta non mettere più in condizione l'utente di poter tradurre quel nome nell'indirizzo IP che è necessario a visitare la pagina, e io posso oscurare esattamente quel sito.
E questo è successo per esempio anche con WikiLeaks, no?
Esatto. E tra l'altro dall'esterno, da chi sta fuori dall'Egitto, non ha la possibilità di vedere cosa succede dentro ai sistemi autonomi egiziani, quindi dall'esterno non si può capire quali sono gli DNS che sono censurati e quali no. E invece il BGP ha un impatto molto più forte, perché dall'esterno si vede tutto, cioè se mi scompare l'Egitto da internet sicuramente me ne accorgo. E poi anche i provider egiziani, quando si vedono costretti a spegnersi, quindi a scollegarsi dalla rete mondiale, hanno anche una perdita economica, perché tutto quel traffico che loro scambiano con il resto del mondo per loro sono soldi, cioè a livello wholesale ogni byte che passa viene conteggiato poi anche a livello di soldi. Quindi un governo che impone a un provider di spegnere, ecco, ci deve pensare bene.
Certo, la notizia di ieri che volevo dare viene dall'Algeria, e è stato fatto un blocco dei DNS, quindi un'azione appunto di queste molto facili, come si diceva, che avvengono in maniera semplicissima da parte del governo, e subito sono comparsi online i numeri IP di quei servizi che più vengono utilizzati non solo dagli algerini, ma diciamo da tutti quelli che accedono a internet nel mondo, quindi varie Twitter, Facebook, Google,
certo.
Quindi già trovate online oggi.
Perché magari dobbiamo ricordare agli ascoltatori che si può sia utilizzare il DNS, quindi avere la comodità di scrivere un nome come facebook.com e il nostro computer si prenderà carico di tradurre nel numero, ma è sempre possibile manualmente inserire l'indirizzo IP per raggiungere il sito, quindi in caso estremo, se
quindi
io conosco...
Chiariamo che il movimento ha pubblicato subito i DNS.
Esatto,
come
certo,
esatto,
certo, chiaramente.
Non era...
Chiaramente sì, sì. È su un sito che si chiama occupiedpalestine.wordpress.com che ha una rubrica How to Stay Online che serve proprio per in questi casi. Quindi
forse i palestinesi sono più abituati alla repressione israeliana,
certo.
E quindi sono anche più pronti
sono
a reagire
più,
pure tecnologicamente, no?
Chiaramente.
Tra l'altro queste cose succedono anche da noi in Italia. Forse vale la pena ricordare che in Italia alcuni siti sono oscurati, come ad esempio thepiratebay.org.
Giusto.
È filtrato sia a livello di DNS, quindi non è possibile risolvere il corrispondente indirizzo IP, e poi è anche filtrato proprio anche scrivendo il numero a mano, comunque le connessioni verso quel sito vengono intercettate e fermate. Quindi stiamo parlando di una realtà che c'è anche molto vicina.
Ecco, Ecco, essendo internet una copia virtuale del mondo reale, anche in internet abbiamo gli sbirri, per cui la polizia postale è quella che poi interviene e reprime. Io volevo però notare, non so se siete d'accordo anche voi, che l'effetto di questa repressione in Egitto è stato paradossale, perché io ho letto che la gente, non potendosi più collegare, sono scesi tutti in piazza, in strada. Per cui praticamente
forse hanno è stato meglio così,
l'effetto dice. Opposto. No?
Certo. Anche se poi chiaramente è vero che poter avere le informazioni è sempre utile anche durante le rivolte di piazza.
Sì, tra l'altro su Twitter sono comparse delle informazioni incredibili, ad esempio le persone che abitavano e che quindi avevano delle finestre che davano sulla piazza hanno tolto le password dei loro router wifi per permettere alle persone in piazza di utilizzare computer, cellulari e connettersi e dare informazioni.
Questo è interessante, quindi c'è stato... diciamo dal basso un auto-organizzarsi.
Esatto, dare la possibilità a chi ne aveva bisogno la possibilità di connettersi e subito.
Certo, ne hanno trovati tanti di metodi, per esempio c'è stato quello di utilizzare i modem a 56k, i vecchi modem che noi ancora magari abbiamo nei cassetti o forse non più ormai.
Spiegate un po' che vuol dire tecnicamente, cioè questo modem riesce a bypassare lo stop?
Certo, perché il modem fa una telefonata, come una normale telefonata voce, quindi gli egiziani cosa facevano? Telefonavano ad esempio in un paese europeo, in Francia, e a quel punto la connessione a internet partiva da un autonomous system francese dove le restrizioni di censura non erano applicate ed era quindi possibile vedere tutto internet.
Però io non ho ancora capito, e forse anche chi ascolta, perché un modem a una velocità così bassa supera lo sbarramento.
No, ma non è uno sbarramento, è che il modem stabilisce una connessione punto punto su rete telefonica
non su rete internet.
Telefonica, non su rete internet.
Quindi, su banda stretta.
Eh sì, esatto. Sulla banda dove c'è la voce. E quindi basta telefonare sostanzialmente in Francia, che è quello che facevano gli egiziani in quei giorni, e quindi sei già in Francia, da lì poi vai sulla rete internet.
Quindi in realtà questo è un metodo che si può usare ovunque.
Sì, e no? Ci fa riflettere sul fatto che i modem a 56k ce li dobbiamo tenere.
Ovviamente è anche un metodo che ha un costo notevole, perché una connessione telefonare in Francia, stare collegato magari 24 ore
e non puoi usare la scheda telefonica per caso.
Comunque, magari fosse così semplice.
Anche sulle Monde poi hanno fatto gli articoli su questo, hanno pubblicato i numeri da chiamare, penso ci sia stato anche...
Non si può collegare con Skype e attraverso Skype su internet?
Perché su Skype sei già direttamente su internet.
Sì, ma...
Quindi se tu dall'Egitto
chiami via Skype, non sei sottoposto alla censura internet. Poi tramite Skype non puoi far conoscere su internet i messaggi, le mail... Non è possibile?
No, non si può fare perché
ho detto una stupidaggine.
Tu sei già senza internet, quindi Skype non lo puoi usare.
Ah, ok. Ho detto una stupidaggine. Ok. Va bene, allora su questa sciocchezza facciamo una pausa musicale. Il numero di telefono per chi volesse intervenire con domande e contributi è 06 49 17 50. Vi proponiamo un pezzo di ska cubano.
Really want to to be my girl, my girl, my girl, my one and only girl, my girl, my girl, my black and diamond pearl, my pearl, my pearl, my one and only pearl, my pearl, my pearl.
Torniamo in diretta, abbiamo parlato della situazione che c'è stata in Egitto e non solo, del fatto che sono stati disabilitati gli accessi ai servizi più importanti, quelli che tutti noi utilizziamo, o insomma diciamo quelli che
speriamo non proprio tutti.
Io li uso, però, sì. Però mi auguro sempre.
Certo, ci riferiamo diciamo a Twitter, Facebook, Google, quantomeno Google.
Vabbè, quantomeno siamo, Google ovviamente.
In qualche modo lo dobbiamo usare.
Per fare le ricerche. È comodo.
Ecco, però diciamo che la riflessione qui c'è da fare su questo, e cioè il fatto che le persone siano così abituate a comunicare attraverso Facebook, poi in queste circostanze c'è un problema. Qual è questo problema?
Esatto, proprio quello su cui vale la pena ragionare è che l'Egitto, per togliere alle persone la possibilità di comunicare, che cosa ha fatto? Ha chiuso i rubinetti con il resto di internet all'estero, però non ha spento la possibilità di usare l'internet egiziano all'interno del paese Egitto. Quindi, tutto sommato, se due persone volevano
spedirsi... Perché sarebbe stato più difficile farlo da un punto di vista tecnico.
Sarebbe stato un pochino più difficile, sì. Però il problema grosso è che tutte queste persone, per parlare tra di loro, usavano piattaforme come Facebook, come Twitter. Quindi, di fatto, le informazioni tra una persona e l'altra passavano tutte per l'estero, fisicamente. Quindi, quando io spedisco un'email a qualcuno, quell'email fa un percorso dalla mia casella di posta a quella della persona a cui sto scrivendo, e questo percorso può essere breve, può essere molto lungo a seconda di dove si trova l'altra casella. Invece, se io scrivo un messaggio Facebook, sono sicuro che il mio messaggio andrà in America ai server di Facebook, quindi se noi centralizziamo tutte le informazioni in un unico punto, è facile per qualcuno che non vuole farci più parlare spegnere quell'unico punto,
mentre invece mantenendo a livello locale
un sistema più distribuito è sempre la soluzione migliore, perché si può attaccare un punto ma non se ne possono attaccare 100, 1000 tutti
per
insieme.
Per esempio, avendo una lista di discussione, quegli indirizzi email hanno potuto continuare a comunicare in Egitto, no?
Sì, certamente, tutto quello che era il traffico in Egitto interno, quindi su rete egiziana, quello continuava a funzionare. Ma il problema è proprio nell'educazione alle persone ad utilizzare alcuni mezzi invece che altri.
Sì, credo che la riflessione a me viene spontanea, è che essendo appunto come un mondo parallelo quello di internet, valgono più o meno le stesse regole che tu, quando organizzi una lotta, hai nel mondo reale. Quindi, di fronte a una possibile repressione, devi in qualche modo premunirti e dire: allora, se mi staccano i collegamenti, io riesco a mettere in piedi un sistema per cui posso continuare a comunicare? È un problema,
certo,
importante.
O sono troppo dipendente invece, cosa che è successa in Egitto. Ma questo ci fa riflettere anche su una delle pratiche di Linux, no? Di cui tu fai parte. Allora, spieghiamo anche che cos'è Linux, in modo che Linux.org, in modo che insomma
esatto.
Linux con la N.
Con la N di Napoli, Linux.
Sì, noi che cosa facciamo? Siamo un gruppo di ragazzi che è nato a Roma ormai quasi 10 anni fa, nel 2002. E quello che portiamo avanti come obiettivo è quello di costruire una rete libera che faccia comunicare le persone direttamente su un territorio. Questo territorio può essere un quartiere, ma può essere anche una grande città, o può essere anche qualcosa di più piccolo, come, che ne so, le persone che condividono un palazzo. E che cosa facciamo quindi? Abbiamo detto prima che in internet ci sono tutti questi autonomous system. È come se noi ne abbiamo uno nostro che ci costruiamo da soli. Come lo costruiamo? Ogni persona che vuole far parte di Linux compra un'antenna, la compra da sé, noi non gli vendiamo nulla. E compra...
I prezzi sono comunque
sì, a prezzi
abbordabili.
Accessibili. Diciamo che fare un nodo di Linux ha un costo inferiore a 100 euro oggi. Va sul davanzale della finestra di casa, o meglio ancora sul tetto, accende questa antenna e tutte le antenne di queste persone che fanno parte di Linux creano una ragnatela wireless sulla città e formano una rete libera sulla quale si può comunicare. Questa è una rete unica da un certo punto di vista, perché non esiste un proprietario della rete Linux, ogni persona ha solo la sua antenna, quindi non si può spegnere, perché come faccio a chiedere di spegnere la rete Linux? Dovrei andare singolarmente da tutte le persone che fanno parte di questa rete libera e dirgli spegni l'antenna. Non è proprio facile, anzi forse è quasi impossibile.
Senti, ma diciamo una delle domande che sicuramente insomma, vi faranno spesso è questi apparati emettono
fanno male sì, è la prima domanda che ci fanno tutti. Allora, voglio tranquillizzare le persone. E intanto noi usiamo due tipologie di apparati. Parliamo sempre di apparati molto comuni che si possono comprare in quasi tutti i negozi di informatica, quindi non usiamo tecnologie aliene. E ci sono degli apparati che sono a livello del tetto, quindi quelli che montiamo in esterno, che hanno una potenza circa 10 volte inferiore a quella dei ripetitori dei telefoni cellulari. E questo si può capire anche proprio banalmente, perché questi apparati per funzionare si devono vedere a vista, certo. Mentre noi sappiamo che il cellulare, io sono in casa, non è che vedo l'antenna, quello mi funziona uguale perché ha una potenza molto maggiore. Poi ci sono gli apparati, quelli che mettiamo invece proprio all'interno dei luoghi, quelli dove le persone li usano proprio per collegarsi, e quelli lì hanno una potenza 30 volte inferiore rispetto a un telefono cellulare che abbiamo in tasca. Ora, io non posso mettere la mano sul fuoco che le onde elettromagnetiche non facciano male, però rispetto a una rete che è quella cellulare, noi andiamo a operare su potenze veramente molto inferiori.
Certo, una rete di cui, diciamo, non si lamenta poi nessuno, viene di fatto utilizzata, cioè sappiamo che fa male ma continuiamo a utilizzarla. Tu ci dici, guardate, quella di cui stiamo parlando è addirittura di qualche ordine di grandezza inferiore.
Come... Esatto. Quindi prima di porsi il problema se fa male il wifi, forse ci vorrebbe una riflessione più attenta sulle reti di telefonia cellulare.
Senti, come è stato utilizzato in questi anni Linux? Quali sono i contenuti prevalenti della comunicazione tra chi appartiene a questa rete?
Allora, la rete Linux, come ho detto prima, ormai esistiamo da diversi anni. Abbiamo assistito a una prima fase del progetto che era sperimentale, nel senso che questa tecnologia 10 anni fa non esisteva, quindi c'è stata una prima fase dove a partecipare al progetto c'erano soprattutto tecnici e abbiamo corretto una serie di errori in modo che la rete poi potesse funzionare. Oggi abbiamo la tecnologia Wi-Fi è matura, quindi abbiamo capito come costruire questa rete. Abbiamo dei servizi interni, per esempio abbiamo una chat interna dove si può parlare con tutte le persone della rete Linux senza un punto centrale, quindi una chat che non si può spegnere perché funziona da sé. E poi tramite la nostra rete portiamo anche il servizio di connessione a internet in alcuni posti dove non riusciva a arrivare in nessun altro modo, quindi per esempio in alcuni spazi occupati che non riuscivano a fare un abbonamento oppure che non se lo potevano permettere. E andiamo, oppure quando si fanno delle manifestazioni o degli eventi dove serve la connessione a internet perché si vuole fare una diretta radio o cose del genere, di solito il provider fa dei costi incredibili e allora andiamo noi e gratis a alcune realtà riusciamo a portare la connessione a internet sul luogo per il tempo che serve.
La qualità è buona? Riuscite a gestire bene?
Sì, la qualità della connessione è buona. ovviamente il nostro non è un internet service provider, siamo un gruppo di volontari e di attivisti, quindi quando portiamo la connessione a internet in un luogo chiediamo anche alle persone che ne usufruiscono di farne un consumo critico. Quindi se hai bisogno della connessione a internet per scaricare film, magari non usare la rete Linux, cerca di usarla con intelligenza, quindi lasciando le risorse a tutti, perché è chiaro, altrimenti non funzionerebbe se tutti abusano.
Certo. Quanti nodi avete a Roma?
Adesso a Roma abbiamo una rete Linux che ci permette di coprire tutto il territorio che va dal Grande Raccordo Anulare, la Rustica, fino a Piazza San Giovanni, con una trentina di nodi backbone, non so se è troppo tecnica come parola per i nostri ascoltatori, ma diciamo come dorsale, siamo in grado di coprire tutto questo asse della città e portiamo internet al centro sociale, all'ex SNIA, al San Papier, nella zona del Pigneto Prenestino, a diversi studenti fuori sede che avevano bisogno della connessione a internet, al Fuso Lab, insomma tutte queste realtà. La rete cresce giorno dopo giorno, quindi avere un numero preciso dei nodi è difficile.
Certo. Senti, quindi tutto quanto wireless, mi viene subito da pensare, e se volessimo far qualcosa in più, cioè se volessimo arrivare a distanze maggiori, cosa si potrebbe fare sempre con il wireless?
Allora, con il wireless è possibile anche coprire un'intera città come quella di Roma. Poi quando si pensa a distanze maggiori bisogna sempre capire se ha senso. A noi interessa creare una rete su un luogo, non interessa coprire l'intera nazione con un unico collegamento wireless da Milano alla Sicilia. Magari ecco, qui ha senso accennare che Linux non esiste solo a Roma, ma a seguito della nostra esperienza sono nate anche delle reti Linux a Pisa e in dei paesini della Sicilia, dove le persone si sono auto-organizzate, hanno seguito le istruzioni tecniche che c'erano sul nostro sito e hanno costruito queste reti, che sono una realtà del loro territorio.
Quindi riassumendo, per me che non sono un tecnocrate, non sono ovviamente... posso sbagliare come ho fatto prima, è sufficiente essere in collegamento con una sola antenna per essere in collegamento con tutte le altre.
Esattamente, esattamente, perché una volta che ci si collega alla prima, poi quella smisterà le informazioni all'interno della rete, un po' come succede con internet. Io mi collego con il mio internet service provider e poi la rete ha l'intelligenza al suo interno per distribuire, spedire l'informazione lì dove deve arrivare.
Va bene, allora facciamo la seconda interruzione musicale, ricordiamo ancora il numero di telefono se qualcuno volesse intervenire, ha ancora un quarto d'ora circa, 06 49 17 50, questa è Radio Onda Rossa 87.9 in FM.
Come on, baby, cry.
Allora, abbiamo parlato di Ninux.org, questa rete eccezionale che qualcuno dice se ci fosse stata in Egitto probabilmente si sarebbe riuscito a comunicare, giusto?
Beh, probabilmente sì, in primo luogo perché proprio la rete fisica sarebbe stata inattaccabile in quanto proprio posseduta dai cittadini, ogni persona con un'antenna sul tetto della propria casa.
Certo, non si possono improvvisare le cose, quindi diciamo che
no, ci vuole tempo per costruire una rete fatta bene, che funziona, capire le problematiche, formare le persone che vengono a far parte del progetto. Non è una cosa che si può improvvisare in una settimana sull'onda
dell'emergenza. Esatto, sull'emergenza diciamo non...
Molti hanno contattato Ninux o altri gruppi all'estero che fanno reti di questo tipo sull'emergenza egiziana, però secondo me le risposte più serie sono state quelle che hanno detto: ragazzi, non si può improvvisare sull'onda dell'emergenza, queste sono cose che bisogna ragionarle prima.
Va bene, diciamo però che a Roma invece...
Roma siamo in tempo.
A Roma siamo in tempo, quindi se ci dovessero essere problemi, diciamo, possiamo contare su Ninux. Se il progetto comincia a crescere, potrebbe accadere che magari l'infrastruttura non è più sufficiente?
Se il progetto cresce si aprono delle prospettive interessanti, perché ad esempio ora noi mandiamo le persone che fanno parte del nostro progetto in internet tramite le ADSL di volontari che hanno la connessione a internet, mettono l'antenna Ninux e quindi arrivando alla loro antenna è possibile anche uscire in internet.
Si prendono una bella responsabilità.
In realtà no, perché la nostra rete non vuole assolutamente, diciamo, introdurre problemi alle persone che anzi già ci mettono la loro linea DSL. Quindi chi condivide internet in Linux non fa altro che raccogliere il traffico del vicinato. Questo traffico viene spedito tramite la nostra rete in Svezia, dove c'è un provider che ci garantisce di navigare in internet in modo anonimo. Quindi chi offre banda per la rete Linux offre soltanto la banda, cioè non prende la responsabilità legale del traffico che esce dalla DSL di casa sua. Il traffico esce tutto cifrato, consegnato in Svezia, dove c'è una legislazione più umana che permette anche di usufruire di internet in modo anonimo.
Perfetto.
Quindi per chi volesse contribuire, ecco, magari questa cosa può essere interessante perché non si espone.
È lo stesso provider di Wikileaks, quello svedese?
È un provider che si chiama Relax, che è stato fondato proprio dal partito pirata svedese, un provider storico che offre questo servizio di navigazione anonima, e noi come Linux ne facciamo uso.
Ottimo. Ma dicevamo, se poi la cosa cresce...
Se poi la cosa cresce, a quel punto sarebbe possibile che Linux diventa proprio un sistema autonomo. Ovvero, invece di utilizzare linee ADSL di singoli, sarebbe possibile che la rete Linux diventa proprio un pezzo di internet, e a quel punto si possono fare dei peering, ovvero degli scambi tra sistemi autonomi, per consegnare il traffico che deve arrivare lì verso l'esterno.
Questo passo cosa comporta da un punto di vista tecnico ed economico?
Allora, dal punto di vista tecnico non è una cosa difficile, perché non si tratta di configurare la propria rete come quella di un altro service provider. Dal punto di vista economico cominciano a esserci dei costi fissi, perché ad esempio bisogna comprare degli indirizzi IP, non si possono più utilizzare quelli privati che siamo noi, ma ci vogliono degli indirizzi pubblici che servono per parlare con gli altri sistemi autonomi. Gli altri sistemi autonomi ti riconoscono a scambiare il traffico con te solo se tu sei un operatore di telecomunicazioni, quindi bisogna comunque fare un'associazione, una cooperativa, e bisogna insomma mettersi a livello di poter interagire con le altre realtà che sono esterne alla tua.
E bisognerà anche registrarsi forse al Ministero delle Comunicazioni.
Sì, insomma ci sono dei passi che noi in quanto realtà ancora di nicchia non abbiamo fatto, però all'estero ad esempio c'è questa realtà che si chiama Wifi.net, che nasce nelle campagne intorno alla città di Barcellona, dove c'era un forte problema di digital divide, e lì le persone proprio con lo spirito Linux hanno costruito una rete dal basso sono stati promossi da, dai comuni, dalla provincia di Barcellona, e sono arrivati a un numero di persone tale che hanno fatto un autonomous system, e adesso si sono anche slegati dall'uso solo della tecnologia wireless, sono riusciti a stendere della fibra ottica e hanno una rete che è proprio dei cittadini, è loro, non è in mano ad una società che lo fa per profitto.
Come si chiama?
Wifi.net.
E cosa offre quindi in pratica?
Offre connettività a un prezzo popolare a tutte le persone che decidono di abbonarsi a Wifi invece che a un service provider. Ed è, ecco, un provider molto particolare, perché chi vuole può anche installare l'antenna sul tetto di casa e accrescere la rete di questo Wifi.net.
E questo sarebbe proprio il massimo, diciamo, come...
Beh, diciamo che è un obiettivo che a noi piacerebbe raggiungere col tempo.
Certo. Comunque, tornando, diciamo, un po' invece a quello che è stato in Egitto, è interessante notare, secondo me, che appunto per gestire l'emergenza si siano ritirati fuori dagli scatoloni vecchie tecnologie. Ho letto addirittura di sistemi radio per comunicazioni digitali sull'analogico, costruite con delle schede audio, vecchie schede audio e dei convertitori.
Sì, allarme nerd, direi. Sì, si possono fare degli accrocchi incredibili. Certo, il problema è sempre nella banda molto limitata. Con le radio analogiche è possibile sempre fare comunicazioni digitali, però ecco, sfido chiunque anche ad aprire una pagina web 2.0 su una connessione che ha, non lo so, 10k. Probabilmente anche questo uso dell'email, no? Una volta c'era il client di posta che si installava sul computer e le informazioni che venivano trasferite tra il nostro computer e il server erano veramente pochi byte. Oggi, se usufruisco della posta tramite il web, quindi non ho più un programma ma scarico tutta l'interfaccia ogni volta che voglio leggere un'email, è chiaro che abbiamo bisogno di molta più banda.
Quindi questo ci riporta ancora una volta al discorso di...
Sì, la situazione d'emergenza si può gestire con la radio analogica, ma sicuramente non è il miglior modo di affrontare una crisi delle comunicazioni nel,
certo,
2011.
Certo. Però ecco, c'è stata questa iniziativa di Telecomics, che chiamata Ham Radio.
Sì, sicuramente hanno fatto un ottimo lavoro, no, non avrebbero potuto fare di meglio.
Sì, poi hanno anche fatto in modo che il materiale fosse salvato, quindi
ma
tutto
dove
un sistema
questo?
Di
sempre,
sempre in
Egitto,
sì. Quindi tutto un sistema di mirroring. Quindi insomma, hanno predisposto, ecco, al volo proprio con quello che avevano, hanno cercato di fare il possibile. Addirittura leggevo che è cominciato a nascere qualche BBS, non so se questa cosa è confermata, cioè le vecchie BBS dei fine anni 80, inizio 90 hanno rivisto la luce in quei giorni.
Sì, sì, è chiaro. Un po' che... Però ecco, ricordiamoci che se l'Egitto...
Vogliamo ricordare brevemente cos'era, no?
La BBS,
non tutti...
la BBS, sì, è qualcosa che esisteva prima di internet. Se non sbaglio l'acronimo, siamo per Bulletin Board Service.
System
vabbè, service. Comunque sia, con il proprio modem ci si collegava a un altro computer sul quale si poteva usufruire di alcuni contenuti. Ovviamente la comunicazione si fermava dal PC di casa nostra all'altro PC al quale ci collegavamo.
Si parla più o meno di 20 anni fa, no?
Ma no, non così indietro. Oddio, sì.
Ce ne sono ancora
indietro. Il tempo passa.
Intorno al 1990-91.
Sì, 90-91.
Ci sono ancora, tra l'altro, attive alcune BBS.
Qualcosa, sì, qualcosa di storico c'è ancora. E queste BBS in genere avevano 10 o 20 linee, quindi parliamo di 10 o 20 persone collegate contemporaneamente che potevano inserire o scaricare dei contenuti.
Ok, questo solo per dire appunto come ci si auto-organizza.
Ma ricordiamoci che questi sistemi, se avessero chiuso anche la rete telefonica,
sarebbero stati fuori.
Esatto.
Un ultimo accenno, se ce la facciamo, con la situazione in Iran, notizia di
sì,
oggi.
Anche lì la situazione internet non è delle migliori. Anzi,
hanno staccato tutti i telefoni cellulari il governo.
Quello è semplice. E in Iran, già prima di questi giorni di crisi, internet era fortemente censurato. Addirittura in Iran ogni singola richiesta di NS viene intercettata e tradotta con un indirizzo diverso, in modo che tutto il traffico possa essere controllato. E il traffico che esce dal paese può essere soltanto in chiaro, cioè traffico cifrato non è ammesso all'esterno, quindi tutto quello che entra e esce in internet dall'Iran viene controllato.
E se uno deve fare un pagamento commercio elettronico?
Lo fa con una banca iraniana. Sì, e quindi adesso la situazione probabilmente non può che peggiorare.
Come potrebbe organizzarsi lì una rete antagonista, alternativa?
Beh, intanto sicuramente educare le persone a utilizzare dei social network o comunque dei mezzi locali per comunicare, quindi non fare affidamento sempre sui soliti servizi all'estero che possono essere facilmente oscurati e disabilitati.
Lo snodo cruciale è il passaggio interno-estero.
Esatto, esatto. E poi ecco... con un processo, diciamo, di cambiamento che avviene nel tempo, cercare di fare in modo che le infrastrutture di telecomunicazioni siano distribuite di proprietà delle persone che le usano e non far sempre affidamento su terzi che ci danno il cavo quando si tratta di comunicare, perché questi terzi possono sempre essere fermati, possono sempre tagliarci il cavo.
E io aggiungo che comunque per far tutto questo è importante che ci sia formazione, che tutti quanti noi, tutti e tutte noi, rimaniamo aggiornati, ci informiamo, non sono cose da nerd appunto. Uno dei motivi per cui lo facciamo in questa trasmissione è proprio questo, quello di cercare di far passare certi...
Certo, ma avere
certe conoscenze che insomma sono ormai veramente importanti.
Sì, avere un'idea di come funziona internet.
Non si può più dire no, sono cose da informatici, non me ne occupo. No, ce ne dobbiamo proprio occupare, no?
Ognuno ha una casella di posta, quindi avere anche una grossolana idea di cosa succede quando si scrive un'email, capire chi può leggere quell'email.
Bene, a me sembra che è stata una trasmissione interessante, anche se non abbiamo ricevuto telefonate, ma spesso ci dicono che appunto magari ci telefonano dopo per dire sì, è stato interessante, volevo ascoltare, non ho voluto telefonare. Comunque non siate timidi, per la prossima volta finisce qui la trasmissione di oggi Entropia Massima. Ringraziamo il compagno che ci ha spiegato Linux e non solo. E la volta prossima torneremo a parlare invece dei movimenti di lotta territoriali, ambiente e salute. Buon ascolto con Radio Onda Rossa.